Maria, buona serata a tutti gli amici di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di oggi del matrimonio cristiano. Riprendiamo il nostro cammino e interrompiamo momentaneamente quel percorso che stavamo facendo legato al complotto demografico e alla strategia di lungo periodo che le agenzie mondialiste hanno portato avanti in questi decenni. Contro la famiglia, contro il matrimonio e contro la natalità. Interrompiamo questo cammino che riprenderemo per una boccata d'ossigeno, per parlare, perché è giusto parlare anche di cose che sollevino l'animo e rincuorino, diano forza, diano indicazioni importanti su cosa sia il matrimonio cristiano. E lo facciamo, come avete visto dal titolo della trasmissione, parlando di una grande figura della storia italiana del Novecento, anche se poco conosciuta, ma di una grande persona, di una santa donna, che appunto ha vissuto in modo esemplare il suo matrimonio cristiano, ha dato una grande testimonianza. E questa sera appunto voglio presentarvi la figura di Catarina Tangari attraverso un testo, un libro che è uscito nel dicembre 2022. Che vi mostro in telecamera il testo che vedete, Catarina Tangari, Lettere al marito, quando la fedeltà vince l'impossibile. Testo curato dalla storica Cristina Siccardi, storica torinese, conosciuta per i suoi molti libri legati a grandi sante, a grandi figure della storia della Chiesa e a tanti altri temi. E Cristina Siccardi ha curato questo libro pubblicandolo a fine 22 con le edizioni Piane di Albano Laziale. Un testo che è veramente straordinario da molti punti di vista perché ci racconta la vita di Catarina Tangari attraverso il suo epistolario. E in effetti il testo che vi ho presentato, Lettere al marito di Catarina Tangari, a prima vista è un epistolario, è la raccolta antologica delle molte lettere che questa donna scrisse al marito, ma di fatto, grazie alla cura dell'epistolario portata avanti con estrema perizia, estrema capacità da Cristina Siccardi, che ha fatto un po' più di una semplice curatela, perché ha scritto un lungo e perfetto profilo biografico di Catarina e ha non solo pubblicato le lettere con una oculata e attenta scelta delle più importanti, ma ha anche fatto una tessitura testuale molto fine e molto importante, legando fra loro appunto le lettere più significative. Quindi in realtà questo testo è un epistolario, ma è anche qualcosa di più, è un vero e proprio percorso biografico curato magistralmente. Appunto, dalla dottoressa Siccardi. E perché parliamo di questo libro, Lettere al marito di Catarina Tangari, edizioni Piane, appunto, come dicevo. Ne parliamo perché oggi c'è una piaga terribile nel mondo occidentale in particolare, ma in tutti i paesi cristiani in generale. Questa piaga è rappresentata dal divorzio e dai numerosissimi lutti che appunto il divorzio ha prodotto e produce ogni giorno. Voi sapete che di fatto il divorzio, le separazioni sono in incessante aumento e non solo diminuiscono i matrimoni, ma e in particolare i matrimoni religiosi, ma aumentano separazioni e divorzi. Quindi la famiglia e il matrimonio sono sotto un attacco che definire terribile è dire ancora poco. E questa piaga, la piaga del divorzio, produce un dramma, il dramma delle numerosissime persone che avrebbero voluto rimanere fedeli al proprio coniuge, che si trovano invece sole, si trovano abbandonate. Spesso in condizioni molto difficili, sia materiali che morali e spirituali, e debbono fronteggiare un difficile dilemma. Il dilemma è questo: il dilemma è, parlo di chi viene abbandonato, ovviamente non di chi abbandona la moglie o il marito legittimo per andare con un'altra persona in modo ingiusto, immorale e illegittimo. Ma qui stiamo parlando delle persone che vengono lasciate, delle persone che vorrebbero difendere il vincolo matrimoniale, che amano profondamente e vorrebbero rimanere fedeli al proprio coniuge e vengono invece abbandonate, spesso in modo molto doloroso e umiliante. In questo caso è una donna, Caterina Tangari, che ha vissuto questo dramma, sposata con Corrado Tangari, un medico napoletano di alto livello, di grande valore, viene prima ripetutamente tradita, poi abbandonata perché in Italia ancora non c'era la legge sul divorzio, e da quando compare la legge sul divorzio inizio anni 70 viene anche appunto umiliata con il divorzio. Di fatto vive in pratica tutta la sua vita, dopo una breve parentesi iniziale di matrimonio e di convivenza matrimoniale, vive, si può dire, l'intera sua vita adulta fino alla morte, abbandonata dal marito che non torna più con lei, ma ha un'altra donna con cui avrà poi un figlio. Quindi è un caso, se volete, classico di una donna, in questo caso, abbandonata, e prima di essere abbandonata, tradita ripetutamente, ingannata, tradita, infine abbandonata e poi appunto del tutto lasciata perché il marito sceglie di vivere con un'altra donna in modo stabile, e che però fa una scelta molto forte, vince quella tentazione che può esserci, cioè oggi è dilagante in coloro che vengono abbandonati, uomini o donne, la tentazione di seguire lo spirito del mondo, la tentazione di concedersi, visto che si è innocenti, si è stati lasciati, abbandonati ingiustamente, a questo punto, una volta soli, la tentazione di seguire il mondo nel concedersi a questo punto un'altra relazione sentimentale, illegittima, concedersi un nuovo matrimonio magari solo civile, concedersi nuove vicende affettive e sentimentali che suppliscano a quella legittima che è stata perduta. Questa tentazione è molto forte perché il mondo insegna questo, il mondo chiede questo, il mondo dice che questo è quanto è ragionevole fare. Che la persona che ha subito un torto e viene abbandonata non può non avere il diritto, così ragiona il mondo, di rifarsi una vita, come si suol dire. Questo è il sussurro incessante del mondo, rifarsi una vita, appunto, pensare anche a sé, non accettare lo stato di sacrificio e di immolazione, di sofferenza, di solitudine profondissima in cui ci si viene a trovare in virtù dell'abbandono da parte del marito o della moglie legittima. E Caterina Tangari, appunto, nel testo che vi ho citato, fa esattamente l'opposto, fa la scelta opposta, cioè sceglie di accettare questa prova terribile e di rimanere moglie, di rimanere comunque moglie, di rimanere fedelissima al marito. Ma non solo di rimanere fedele astrattamente e di quindi negarsi qualunque altro tipo di relazione sentimentale o affettiva. Questo sarebbe ancora poco. Sceglie di rimanere effettivamente moglie. E questo vuol dire che sceglie di non uscire dalla vita del marito che l'ha ingiustamente lasciata, ma mantenere i contatti con lui, informarsi di lui, interessarsi di lui, aiutarlo. Cooperare con i suoi a volte lavori o impegni, supportarlo in tutto, consigliarlo e sempre, soprattutto, richiamarlo ai suoi doveri di marito, di cristiano, pensare alla sua anima, alla sua salvezza eterna e comprendere l'errore gravissimo in cui si trova. Questo è l'eroismo di Caterina Tangri. È il quadro generale del libro che vi ho citato e che stiamo commentando, Lettere al marito, sottotitolo Quando la fedeltà vince l'impossibile, e poi commenteremo questo sottotitolo. Abbiamo dunque un problema generale: come un coniuge cristiano cattolico deve affrontare la prova terribile dell'essere abbandonato dal legittimo sposo o sposa. Abbiamo lo spirito del mondo, abbiamo la risposta eroica di una donna umilissima che però ha una grande forza anteriore e appunto sceglie di non piegarsi a quello che in fondo tutti avrebbero forse accettato. Sceglie la via difficile, la via aspra, la via dell'eroismo in un certo senso. E adesso cerchiamo di entrare in questa vicenda comprendendo bene, un po' più in dettaglio, dopo aver colto il quadro generale di ciò che ha fatto, cogliere il profilo biografico, la vita di questa grande donna e il come ha vissuto appunto da moglie, nonostante fosse stata abbandonata dal marito. È un messaggio molto forte, lo anticipo, perché è un messaggio consolante e edificante, un messaggio che deve giungere, io mi auguro, a tutte le donne che come lei sono trovate o si trovano in questa situazione di abbandono, e deve giungere anche a tutti gli uomini abbandonati, non dimentichiamocelo, anche gli uomini abbandonati dalla moglie legittima. Messaggio di speranza, messaggio che in sostanza si può riassumere in questo concetto. Chi anche in queste condizioni aspre e difficili davvero confida in Dio, con l'aiuto di Dio può santificarsi, vivere in una profonda unione con Cristo e essere anche felice in un certo senso, nonostante la oggettiva difficoltà della situazione. L'impossibile diventa possibile in Dio e grazie all'aiuto di Dio. Questo è il messaggio semplicissimo, ma profondo e, diciamo così, anche esplosivo, rivoluzionario, rispetto al sentire comune, al sentire di oggi, dove siamo fin troppo abituati a pensare invece che non si possa chiedere all'uomo troppo. Oggi questa sentimentale faciloneria verso i divorziati e risposati, questa idea che bisogna accoglierli come sono, non invitarli alla santità e alla conversione, è un'idea molto grave, molto sbagliata. Se ne parla anche nell'Instrumentum Laboris del Sinodo per la Sinodalità che avrà corso in ottobre e questo tema ritorna da un po' di anni. Accettare i divorziati risposati come sono, senza più chiedere la conversione, la santità. Ecco, è sbagliato. Catarina Tangari, il suo epistolario, l'epistolario pubblicato dalle Edizioni Piane a cura della dottoressa Sicardi, dimostra che si può invece accettare la situazione e viverla da santi, viverla da veri cristiani, ovviamente con l'aiuto di Dio. Ma adesso, per capire bene la grandezza di questa santa donna, diamo alcuni elementi biografici essenziali, tratti sempre da questo volume che ho appena mostrato. Caterina Tangari nasce a Vienna, in Austria austriaca, nel 1906. E da una famiglia relativamente benestante, col padre ufficiale dell'esercito asburgico, e una famiglia pia, devota, ma che vive la tragedia della guerra, della sconfitta dell'impero asburgico, della sua distruzione, con una crisi terribile di povertà, di impoverimento, poi la morte precoce del padre, che si abbatte come una catastrofe sulla famiglia, obbligando per esempio la madre a ritirare Catarina dal collegio delle Orsoline dove stava studiando. Quindi un inizio segnato già dalla tragedia, la sconfitta in guerra e l'amarissima distruzione dell'impero asburgico, la povertà e la crisi che irrompono nella sua famiglia natale. Poi gli anni di tempesta del dopoguerra, gli anni 20, durissimi in Germania, in Austria, paesi sconfitti e quindi posti in condizioni di estrema difficoltà. E qui anche un relativo allontanamento, inizio un allontanamento dalla pratica religiosa. E lo dico subito, Catarina non è sempre stata santa, è diventata una santa donna e forse, se non anche per la Chiesa un giorno, sicuramente agli occhi di Dio una vera santa. Ricordiamoci sempre che i santi che non vanno sul calendario né vengono canonizzati dalla Chiesa sono comunque moltissimi, molto più di quelli che poi giungono alla canonizzazione, santi segreti sconosciuti a tutti ma non a Dio. E Caterina non è sempre stata santa, non è nata santa e non ha avuto una vita sempre esemplare. Al contrario, vedremo che ci sono anche ombre, cadute, peccati di cui lei si torrà molto, ma queste cadute, che adesso brevemente descrivo, aiutano a capire ancora di più la grandezza di Dio e la sua bontà. Caterina cade, ma poi quando si convertirà, la sua conversione sarà molto profonda. Anche questa è una lezione contro una sorta di idea del tutto sbagliata e non cristiana che se qualcuno è caduto, magari malamente, non può più in nessun modo risollevarsi o santificarsi. È vero il contrario. Caterina si allontana dalla pratica religiosa. Non dimentichiamo che gli anni 20 e 30 in tutta Europa sono già anni di una crisi morale enorme, veramente terribile. Senza entrare in dettagli, abbiamo innumerevoli prove che c'è una profonda crisi nei costumi, una profonda crisi morale. E Caterina vive, una giovanissima, circa 22enne, una prima drammatica esperienza, un matrimonio chiamato bianco, cioè un matrimonio sostanzialmente non consumato, solo civile, con un nobile sul quale c'è un velo di mistero. Non si sa esattamente perché, come mai, c'è questo strano matrimonio che non ha seguito, ma che però c'è. E questo matrimonio sostanzialmente solo civile implica un atto formale, scritto, rilasciato presso un municipio viennese da Caterina di rinuncia alla fede cattolica. Quindi c'è un momento dove la giovanissima, poco più che ventenne, Caterina Tangari, non sa bene nemmeno perché, non sa bene come mai c'è questo strano matrimonio, ma ha un matrimonio solo civile, con un documento in cui lei in sostanza accetta, firma una sorta di atto di uscita dalla Chiesa cattolica. Voi capite bene la gravità dell'atto, no? Non può non stupirci questo fatto, ci fa capire che non è nata già in uno stato di perfezione morale, spirituale, si pentirà amaramente di questa giovinezza. Nonostante questo strano matrimonio, la sua vita continua e peraltro impara molto bene alcune lingue europee, sarà poliglotta tutta la vita e spesso farà traduzioni, lavori legati alla sua grande conoscenza delle lingue. Fa una crociera che la porta a Napoli. Siamo attorno all'inizio degli anni 30. In Italia c'è il regime fascista e giunta a Napoli, qui ha l'occasione di conoscere colui che sarà il suo futuro marito, cioè Corrado Tangari, un giovane studente di medicina, affascinante, estremamente seducente, affabile, un conquistatore, ecco, sul piano sentimentale, che si innamora di lei e lei si innamora di lui. E il marito, cioè il marito, colui che non è ancora marito, ma diventerà il marito, parte per il servizio militare e lei in qualche modo lo segue, questo percorso, andando a vivere nelle città in cui lui presta servizio. E inizia a vivere nel peccato. Di fatto non sono sposati, sono giovanissimi, lui è di 2 anni più giovane di lei, ma questa grande passione li travolge e vivono oggettivamente nel peccato. E tornate a Napoli, lei prende un piccolo appartamento, 2 locali, e per non pochi anni, per diversi anni, vivono spesso uno stato, diciamo, che potremmo definire moro uxorio, di convivenza oggettivamente peccaminoso. Più tardi, al marito dirà con dolore che è per lei fonte di grande sofferenza pensare che non hanno iniziato da subito, dal primo istante del loro rapporto, ponendolo nel solco della legge di Dio, rispettata, diciamo, con grande fervore. Il dispiacere di essere partiti senza vivere veramente, santamente il loro amore. Anche questo, dopo quell'atto prima citato di, diciamo, almeno formale apostasia, un lungo periodo di molti anni in cui in sostanza convive more uxorio, per semplificare il discorso, con il futuro marito. E la cosa già drammatica è che già durante questo periodo il futuro marito, il fidanzato, la tradisce ripetutamente con diverse persone. Sarà per tutta la vita appunto incapace, diciamo, di fedeltà. A questo punto arriva la Seconda Guerra Mondiale. Caterina trova lavoro presso un'ambasciata tedesca a Napoli come traduttrice, e quando Napoli viene occupata dagli alleati viene denunciata da una persona che la conosceva senza motivo, forse non si sa per quale motivo, ma comunque sulla base di accuse false, viene denunciata come spia tedesca alla polizia militare inglese e americana. Viene quindi arrestata, processata anche duramente e condannata prima a morte per spionaggio e dopo un po' c'è un'ulteriore udienza, si difende molto bene e la condanna a morte viene commutata in una condanna detentiva, che di fatto sconterà a Poggioreale, poi in un altro carcere, infine a Riccione, in un campo, diciamo, di prigionia inglese. Passa quasi 3 anni in stato di prigionia, in stato di cattività, per un'accusa del tutto falsa e infondata che era stata fatta a suo danno. Quindi abbiamo una prima grande esperienza, profeticamente, vedremo perché, di grandissimo effetto anche su Caterina come persona che comunque, nonostante avesse abbandonato la pratica religiosa, avesse purtroppo un percorso di peccato, di convivenza, more uxorio, non abbandona mai il rosario, era sempre rimasta legata al Santo Rosario e sarà sempre più appunto legata al rosario. Dopo la prigionia, durante la quale il futuro marito era comunque rimasto sempre vicino e l'aveva aiutata in vario modo, pur tradendola, questa è la cosa drammatica già prima del matrimonio, liberata si sposa con il marito, appunto, Corrado Tangari, e inizia a vivere con lui la sua esperienza matrimoniale, che di fatto dura qualche anno, fino a quando in pratica lui l'abbandona. L'abbandona perché appunto ha altre relazioni e in particolare poi incontra una dottoressa con la quale avrà un figlio e con cui vivrà praticamente fino alla morte senza mai lasciarla più. Quindi c'è un decennio circa di matrimonio legittimo, preceduto da un periodo di un decennio di convivenza more uxorio, e nel frattempo Caterina però sta crescendo, si è fatta terziaria domenicana e rimarrà tutta la vita terziaria domenicana e inizia insomma un percorso di crescita spirituale dove la sofferenza dovuta all'abbandono da parte del marito ovviamente svolge un ruolo molto forte. E qualunque altra donna avrebbe potuto magari appunto accettare questa situazione, farsi un'altra vita, cercare altri uomini, un altro uomo, un'altra storia, un'altra famiglia. Invece Caterina si è convertita profondamente e sceglie di rimanere fedele al marito. Sente che suo marito continua a rimanere suo marito anche se l'ha abbandonata e prima tradita. E Caterina sceglie di non lasciarlo, di rimanere perfettamente fedele ai suoi compiti, e di esigere anche che il marito sia fedele ai suoi. E si crea questa situazione oggettivamente incredibile. Lo dicono le 1050 lettere circa che sono conservate nell'epistolario che Cristina Siccardi, con grandissima pazienza, ha analizzato e unificato nel testo che stiamo commentando. Inizio è qualcosa di incredibile, con l'impossibile vinto davvero dalla fedeltà. Caterina sa che la fedeltà è uno degli elementi fondamentali, dei beni fondamentali del matrimonio, che non viene meno l'obbligo di essere fedeli al coniuge, anche se questo coniuge ci tradisce, ci abbandona o divorzia. La persona abbandonata che subisce il divorzio è comunque sposa o sposo e ha tutti gli obblighi e i doveri che ha qualunque sposo. A qualunque età, viva la tragedia dell'abbandono. E Catalina quindi non solo non cercherà mai nessun'altra persona, nessun altro compagno, come si dice oggi, ma insisterà per tutta la vita con un'incredibile fermezza e dolcezza insieme presso il marito per distoglierlo dallo stato di peccato in cui si era gettato a capofitto. Tra l'altro, il marito all'inizio aveva la fede, frequentava la Santa Messa, pregava e pian piano invece si raffredda e abbandona la pratica religiosa e vivrà lontano da Dio per moltissimo tempo, praticamente fino alla morte, dove, grazie alle preghiere incessanti di Catarina, pare comunque c'è stata una conversione. Catarina, dunque, per sintetizzare, perché il tempo è poco, quello che fa, poi lo vedremo meglio perché dedicheremo una puntata a leggere alcuni brani, alcuni passi delle sue lettere. Oggi presento solo l'arco della sua vita, molto sinteticamente. Catarina fa tre cose, sostanzialmente, e lo fa fino alla morte, lo fa praticamente fino all'ultimo giorno di vita, pensandosi sempre come moglie legittima. Aiuta, supporta, consiglia al marito come ogni moglie è giusto che faccia, quindi interviene anche sulle questioni organizzative, lavorative, professionali che coinvolgono il marito, che da grande medico molto, molto stimato apre delle cliniche private e delle imprese mediche molto importanti e tuttora esistenti, tra l'altro, e ha quindi anche molti problemi di varia natura. E Catarina interviene, lo consiglia, lo guida, lo ammonisce, lo sgrida, gli fa notare che comunque tutto ciò che fa è vano se non si rimette in pace con Dio, se non torna a rispettare la legge di Dio. Ma la prima azione è il consiglio, il supporto, l'aiuto, quello che ogni moglie deve fare rispetto al marito. Questo obbligo di consilium e di ausilium, diciamo che i coniugi hanno l'uno rispetto all'altro. La seconda azione che fa è chiedere al marito che lui onori i suoi doveri, che la mantenga, che gli dia i fondi di cui ha bisogno per vivere, perché non si metta a lavorare. Legata alla tradizione, chiede che il marito l'aiuti e contribuisca alla sua vita e le permetta di vivere una vita dignitosa perché ne ha diritto, essendo sua moglie. Ed è impressionante anche questo aspetto, la chiarezza, la semplicità, la franchezza con cui chiede anche questo. La terza cosa, la più importante, lo ammonisce, essenzialmente gli ricorda, potremmo dire incessantemente, con un coraggio incredibile. Gli ricorda i suoi doveri di fronte a Dio, lo stato di peccato in cui si trova e lo implora, lo ammonisce, lo sgrida, gli grida in alcuni casi di lasciare il peccato, di lasciare l'accecamento in cui è caduto, di tornare a Dio, di tornare alla verità, alla realtà, di non seguire le sue passioni, ma la fede cristiana che aveva ricevuto. Quindi c'è una impressionante quantità, diciamo, di messaggi che sono stupefacenti, perché questi messaggi sono severi, sono fermi, sono dolci, ma anche molto fermi. E leggendoli si capisce che in un certo senso lei opera soprannaturalmente, perché è in una posizione di debolezza, il marito l'ha lasciata, senza il suo supporto potrebbe avere difficoltà economiche anche gravi, eppure non rinuncia a rischio di perdere del tutto questo rapporto che cerca di mantenere, non rinuncia a richiamarlo alla verità e quindi a santificarsi, a rinunciare al male, a pentirsi di quello che sta facendo e a dimostrargli che se solo sapesse tornare alla verità e al bene, tutta la sua vita ne guadagnerebbe immensamente. Questa è una cosa stupefacente. Già aiutarlo, consigliarlo e mantenere un rapporto sono azioni che ci stupiscono, profondamente meritorie e che tante persone fanno anche dopo essere state abbandonate. Io ho conosciuto diversi casi di donne abbandonate dal marito che lo accudivano in un certo senso e facevano opere a suo favore tipiche della moglie, senza alcun problema, perché di fatto sentivano che la loro parte era fare quello, era aiutare il marito in tutto ciò in cui andava aiutato, nonostante fossero state abbandonate. Caterina fa questo, ma la cosa stupefacente è l'ultima che ho detto, cioè è l'incessante cura per l'anima del marito. Sei mio marito, ti continuo ad amare, ti voglio salvo e ti imploro di tornare al bene, alla virtù, alla fede. Ma questa fortissima azione, e è interessante notare che il marito la rispettò sempre, raccolse tutte le lettere, non le buttava assolutamente, le custodì tutte, le passò al figlio Filippo, mi pare si chiamasse, il quale poi le fece avere a dei religiosi che infine le hanno fatte pubblicare grazie al lavoro di Cristina Siccardi. Ma dicevo, oltre a questo monito, che è già eroico in un certo senso, è già un atto che solo un santo può fare, prega incessantemente e fa dire un numero sconfinato di messe per il marito, perché il marito si converte. Messe, decine di messe per il marito, penitenze incessanti sue, digiuni, mortificazioni. Immolazione di sé, tutta la sua vita si può dire spesa, oltre che per molte altre opere buone, in un incessante anelito alla conversione del marito. E questo è qualcosa che toglie veramente il respiro. Leggevo una sua lettera in cui dice, per citare un esempio fra mille, che ha appena preso l'impegno di dormire per 33 notti sul pavimento e non sul letto, come mortificazione fatta appunto al fine di ottenere da Dio la grazia della conversione del marito. Questo è il quadro di fondo di ciò che fa. E prima di, negli ultimi minuti, completare il quadro biografico, notiamo un particolare che è vero che lei raggiunge l'eroismo in ciò che fa, ma in gradi magari diversi fa ciò che qualunque donna abbandonata o uomo abbandonato, marito abbandonato dovrebbe fare. Continuare a consigliare, farsi sentire presenti e far sentire il proprio amore per l'altra persona. Non un amore sentimentale, non un amore adolescenziale, un amore adulto, cioè un'amicizia spirituale profonda, che cerca il bene del coniuge e che tutto fa perché questo bene, innanzitutto spirituale, sia raggiunto. Questo è il dovere di ogni coniuge abbandonato. Non è che, siccome io sono stato abbandonato, posso disinteressarmi della persona che comunque Dio mi ha affidato e che io ho promesso di amare fino a che morte non ci separi. Da un lato quindi fa una cosa eroica, ma dall'altro questa cosa eroica in un certo senso dovrebbe farla chiunque sia abbandonato. E questo modello è un modello, è vero, eroico, ma bello, profondamente bello. In un certo senso, Dio non permette il male se non per un bene maggiore. Se è un male, ovviamente, che una persona venga abbandonata, è un bene immenso quello di questa persona che accetta la sua croce, se ne fa carico, non la rifiuta, non si lascia paralizzare o pietrificare dalla disperazione, ma trasforma tutta la sua vita in incredibile dinamismo spirituale, mirato anche innanzitutto a convertire il marito che è caduto in così gravi peccati. Ogni coniuge abbandonato dovrebbe fare lo stesso. Mantenere una perfetta castità, rinunciare a qualunque altro tipo di rapporto o amicizia particolare, immolarsi per la conversione del coniuge che ha abbandonato, ci ha abbandonato o tradito. Questo va gridato dai tetti. chi è abbandonato ha in fondo anche una misteriosa grazia se accetta la croce, la grazia di poter appunto portare insieme a nostro Signore crocifisso la sua croce, consolare Gesù offrendogli la propria croce, santificarsi. È una grande prova, ma come tutte le grandi prove è anche un grande dono e se accettata racchiude molti tesori, molte grazie. E infatti veniamo alle grazie e alla vita successiva all'abbandono di Catarina, terziaria domenicana, vive sempre più per la Santa Messa, si stringe alla Santa Messa. E tutta la sua vita è una vita eucaristica, una vita costruita nella solitudine attorno al santo sacrificio della Messa. La Messa è veramente una presenza costante e chiunque legga l'epistolario e la vita di Catarina Tangari capisce che la Messa era il centro di tutto, era il baricentro della sua vita. E questo non ci stupisce perché questa è la scoperta che facciamo ogni volta che entriamo in contatto in profondità con un vero uomo di Dio, con una vera persona che è entrata nel fervore e nella pienezza della vita spirituale. Non si può entrare in questa sfera senza un profondo rapporto con la Santa Messa. Questo va ricordato chiaramente. Si stringe alla Santa Messa, che cerca di avere tutti i giorni, e non solo, ma a volte anche più di una messa al giorno, due, anche tre messe al giorno, e cresce nella vita di preghiera, una vita molto mariana, tutta costruita anche intorno al Santo Rosario, e inizia una prodigiosa attività spirituale, apologetica e missionaria, dovuta anche a un fatto misterioso. A un certo punto, in un viaggio in treno, una persona le parla di Padre Pio, lei non lo conosceva assolutamente, ma si interessa, si incuriosisce, scopre che c'è questo frate in Puglia, lo va a trovare e diventa figlia spirituale di Padre Pio, una delle innumerevoli figlie spirituali di Padre Pio. Per 18 anni circa, già abbandonata dal marito, vive all'ombra di Padre Pio. San Padre Pio da Pietrelcina. Lo incontrerà 70 volte nella sua vita, che è tanto, veramente tanto. Pensate a quanto poco tempo aveva Padre Pio, a quante anime doveva seguire, eppure lo riesce a vedere 70 volte. E la guida di Padre Pio è per lei decisiva, anche perché a un certo punto è lui che le dà una spinta a andare a onorare, a trovare il bambino Gesù di Praga. Il bambino Gesù di Praga, oggetto di grandissima devozione, e la cui effigie originaria è appunto a Praga, una chiesa a lui dedicata. E Padre Pio le dice: vai a vedere come sta, vai a Praga a vedere come sta il bambino Gesù. E quindi, guidata da Padre Pio, che per 18 anni la dirige spiritualmente, inizia un'attività missionaria. Missionaria verso soprattutto i paesi dell'est Europa, i paesi oltre la cosiddetta cortina di ferro, che stanno perseguitando il cristianesimo, stanno sequestrando i beni, chiudendo le chiese, arrestando i sacerdoti e i vescovi, impedendo il culto, impedendo ogni manifestazione pubblica della fede, insomma, stanno molto premendo sulle chiese dei paesi dell'est Europa. E Catarina prende sul serio le parole di Padre Pio, parte, ricordiamoci che non ha grandi mezzi, non ha un lavoro, vive di provvidenza perché riceve aiuti, finanziamenti per le sue imprese, ma è comunque veramente abbandonata nelle mani di Dio, e va non solo a Praga, ma anche in Polonia, a Częstochowa, che è un santuario che è molto legata, e vi va per molti anni, per un numero enorme di volte. Circa 100 viaggi oltre la cortina di ferro. E in questi viaggi si fa, fingendo di essere turista, porta Bibbia, Vangeli, documenti ecclesiastici, breviari, patene, calici, porta tutto ciò che occorre per la vita della Chiesa, per perché in questi paesi è stato sequestrato tutto e c'è una persecuzione anche proprio fisica molto forte. Quindi entra un po', come dire, fra le missionarie della Chiesa del Silenzio, entra in questi paesi, li conosce, li gira, li vive, scopre 1.000 persone sante che vivono la fede con grande intensità, vede le chiese dove le persone pregano con un fervore che lei in Occidente non vede più. È stupita anche da questo. 100 viaggi oltre la cortina di ferro a portare conforto e vicinanza a questi popoli oppressi dal comunismo, fino a che non avviene un arresto, perché nel 71, ormai anche un po' avanti con gli anni, viene fermata la frontiera, perquisiscono i bagagli e questa volta trovano 6.000 e passa banconote di denaro cecoslovacco più opera stampa di carattere cristiano e anticomunista, viene processata e condannata a diversi anni di carcere, poi sconterà 15 mesi nelle prigioni comuniste cecoslovacche. Dopodiché una campagna di stampa che era esplosa un po' in Italia e che denunciava questo arresto, spinge l'autorità cecoslovacca a liberarla un po' prima del previsto, quindi torna a libertà e ha vissuto per la seconda volta in carcere. In carcere vive veri e propri miracoli, conversione, battesimi dati clandestinamente a persone che lo chiedono. Fa una grande attività apostolica e missionaria anche in carcere. Vivrà in carcere con una grandissima grazia e una delle più grandi che ha ricevuto. E notate l'energia, il dinamismo. Tra l'altro le incredibili capacità organizzative che ha. Uscita dal carcere, tornata in Europa, scopre, in un certo senso, prende atto di un altro dramma. C'è stato il concilio, c'è stato a fine anni 60 la riforma liturgica e Catarina, che era legata alla messa in modo viscerale, profondissimo, per lei la messa era tutto, non si ritrova più, inizia a soffrire. E a vedere una crisi enorme nella Chiesa, soprattutto liturgica. Non dimentichiamo che gli anni 70 sono anni di sperimentalismo, di modernismo liturgico, di messe spesso molto criticabili. E lei, che vive la messa come rinnovamento del santo sacrificio di Cristo, aveva detto, si era sentita dire da San Padre Pio questa bella frase su come seguire la messa: segna facendo compagnia alla Madonna sul Calvario. Immagina di essere vicino a Maria che soffre vedendo il figlio crocifisso e così vivi la messa. Durante la messa tu fai compagnia a Maria sotto la croce. Questo è il consiglio di Padre Pio a Caterina Tangeri. Dunque, in crisi per la tempesta che vede che scuote la Chiesa e soprattutto la liturgia da lei amatissima, vede le chiese svuotarsi e, guidata un po' dalla provvidenza, scopre, senza averla mai prima conosciuta, l'opera fondata nel 1970 a De Coni in Svizzera, con l'autorizzazione del vescovo diocesano da Monsignor Marcel Lefebvre, che aveva fondato la Fraternità San Pio X, legata alla messa tradizionale e alla morale tradizionale, alla dottrina di sempre che la Chiesa ha sempre insegnato. Così qui diventa molto legata alla messa di sempre e inizia un'azione anche qui apostolica, incredibile, trovando lei senza mezzi, i mezzi per vestire molti sacerdoti, arredare l'altare di molte cappelle, una cosa prodigiosa che fa praticamente fino alla morte. Quindi c'è la scoperta della tradizione e della messa di sempre, con un legame ancora più forte, più intenso alla Santa Messa, arrivando fino a 3 messe a volte in una stessa giornata. E con questa grande azione, ultima, chiude la sua vita nell'89, pur avendo continuato a supportare per quanto poteva anche le missioni della Chiesa del Silenzio fino a alla caduta del muro di Berlino, che si ha proprio nell'89, quando lei praticamente muore. Quindi, di fatto, una donna d'azione, una donna di grandissima spiritualità, una donna di grandissima fede, che ha una visione profondamente positiva del cristianesimo. Essere veramente cristiani vuol dire non solo e non tanto non fare il male, quanto soprattutto amare Gesù e il prossimo e fare il bene per quanto possibile, farsi apostoli, portare Cristo in ogni anima, in ogni cuore. Ecco, vedete, questo è l'arco della sua vita. Piaccia o no, è la vita di una grande convertita che poi si santifica e supplisce anche ai peccati della sua giovinezza con una specchiata santità, uno specchiato donarsi totalmente a Dio. La prova è che ringrazierà come grazie immense appunto l'essere stata arrestata e perseguitata, soprattutto nelle carceri comuniste. E per far capire la persona, chiudo con questa osservazione, che durante la guerra in Austria viene fermata un posto di blocco sovietico, perché la Russia ha occupato l'Austria, ricordiamolo, teme l'arresto e la persecuzione, e miracolosamente è invece lasciata passare, viene liberata. E in ricordo di questo atto, per tutta la vita, ogni anno andava nel punto esatto in cui era stata fermata dalla polizia sovietica, e da lì faceva a piedi un pellegrinaggio di 7 km fino a un santuario mariano che era prospiciente il punto della grazia ricevuta di non essere arrestata. E faceva questo pellegrinaggio a piedi nudi, faceva 7 km a piedi nudi per ringraziare la Madonna dell'assistenza che aveva avuto in quell'incidente durante la Seconda Guerra Mondiale. E con questo episodio c'è un po' tutta l'anima, la fede, il vigore, la speranza, la carità, l'energia, l'incredibile forza e tenacia di Katarina Tangari, che appunto questa sera vi ho voluto un po' presentare. Mi rendo conto che ho fatto poco, la prossima volta leggeremo qualche lettera e toccheremo con mano come una donna lasciata al marito può e deve continuare a guidarlo verso la conversione e verso la verità. Vi ringrazio per la partecipazione, questa è la copertina del libro, e ci sentiamo fra 15 giorni per continuare a leggere un po' di testi delle sue lettere. Ave Maria e una santa domenica a tutti gli amici di Radio Buon Consiglio.